Vabbè, allora, questa è un'autodifesa digitale molto, molto, molto basilare. Cioè, sì, più che for dummies, post-adolescenti. Vabbè, comunque, insomma, un ripasso può essere utile a tutte e tutti. Diciamo che l'ho progettata inizialmente per i miei studenti, insomma, di 19 anni, perciò, insomma, ragazzetti più giovani, però, boh, dovrebbe funzionare abbastanza. Scusatemi, quel microfono mi stranisce abbastanza, ma vabbè, proviamoci. Allora, quello che avevo individuato come possibili rischi, per l'appunto non legati a mondi antagonisti, ma legati esclusivamente all'utilizzo normale che facciamo tutti i giorni del mondo tecnologico, sono principalmente tre. Uno è quello della riservatezza, perciò la possibilità che effettivamente vengano diffusi dei dati personali o comunque dati che non vogliamo che vengano diffusi. Uno è quello della libertà, perciò il discorso della censura. E l'altro, anche se non ci piace pensarci, però è quello della tutela dei beni. Nel senso che se metto i dati della mia carta di credito, che sia prepagata o meno, non mi fa particolarmente piacere il fatto che magari quella carta mi venga svuotata. Perciò senza pensare a grossi capitali o cose del genere, insomma, pensiamo proprio alle basi, evitare, insomma, che ci venga rubato quel poco che abbiamo messo su una carta, magari per comprarci un biglietto del treno. Tipologie di attacco più comuni. In realtà le due tipologie si mescolano perché ovviamente il phishing di solito mira poi anche a utilizzare dei malware. Però comunque diciamo che possiamo suddividerli in queste due macro categorie. Una è il phishing, che di fatto è nient'altro che una truffa che però viene effettuata attraverso la rete, che normalmente ha come scopo quello di recuperare i vostri dati o recuperare i vostri soldi, non ne ha molti altri. E l'altro invece è il malware, che è un qualsiasi strumento informatico che è stato progettato per danneggiare un sistema o comunque essere utilizzato senza il consenso del proprietario o della proprietaria di quel sistema. Il phishing, per capirci, sarà successo a tutti e tutte, soprattutto ultimamente va fortissimo via SMS, hanno scoperto questa nuova tipologia di phishing e va alla grande, ed è il classico messaggio che ti arriva dalla banca, normalmente non dalla tua banca, che ti dice di andare su questo link, cliccarci sopra e sistemare dei dati o comunque insomma fare delle cose. Prima veniva utilizzato principalmente tramite mail, ma è una cosa un po' da altri tempi. Adesso con i filtri spam normalmente questo tipo di phishing non lo riceviamo più, però continua invece ed è abbastanza fiorente via SMS. Uno degli ultimi tentativi di phishing che ho constatato è quello di scrivere "Ciao mamma, ho bisogno di soldi". E purtroppo qualche mamma ci cade. Succede. Invece malware, qui ho provato ad elencare un po' le tipologie, quelle più comuni, l'ultima in realtà adesso non è particolarmente comune, però abbiamo l'adware, che è il classico malware che ci intasa il computer con gli annunci pubblicitari, modifica le impostazioni del browser o comunque può mostrare dei pop-up e reindirizzare gli utenti su delle pagine su cui non vogliamo essere reindirizzati. Grande classico, per esempio, quando si cerca dei film in streaming. Cerco i film in streaming su qualche piattaforma che non sia ovviamente a pagamento e mi compaiono pop-up ovunque, se schiaccio sul pop-up sono finito. E abbiamo gli spyware, che sono insomma una cosa poco simpatica, che hanno come scopo quello di raccogliere le informazioni rispetto alle attività che vengono svolte dall'utente, ovviamente senza il consenso dell'utente, e ritrasmetterle a chi sta facendo l'attacco. Un grande esempio di spyware, se qualcuno l'ha letto sui giornali, era Pegasus. Quello è uno spyware di Stato, costruito dallo Stato di Israele, tra l'altro, per rimanere sui temi caldi odierni, ed è stato utilizzato tantissimo, soprattutto su telefoni, dei vari politici dei vari stati che, insomma, su cui si volevano fare delle raccolte dati. Il keylogger, che è un altro malware poco simpatico, molto poco simpatico, perché cosa fa? Riesce a intercettare e catturare quello che viene digitato sulla tastiera. Quindi Perciò posso utilizzare, per esempio, pensiamo al telefono, ma pensiamo anche al computer, posso utilizzare le applicazioni e software più sicuri del mondo, però il keylogger riesce a leggere ciò che scrivo. Perciò se io anche dopo ho il software che effettivamente funziona ed è sicuro, se ho il keylogger in qualche modo che sta operando sul mio dispositivo, lui riesce ad andare oltre al software sicuro. Poi c'è il ransomware, che è una cosa molto simpatica, che fa un bel criptaggio di tutti i file del nostro computer e li blocca. In cambio chiede un riscatto ai proprietari per avere l'accesso di nuovo ai propri dati. Questo per esempio era successo con alcuni, cioè succede con alcuni siti web, per esempio, che contengono tantissimi dati. Di solito, cioè, comunque sono attacchi molto mirati e raramente capita ad un utente qualsiasi, però giusto per sapere un pochino, anche magari quando leggiamo i giornali, di cosa si sta parlando. Invece crypto mining è una cosa che per l'appunto non viene più utilizzata così tanto, ma perché adesso per poter minare criptovalute non è più così utile utilizzare i computer degli utenti, perché abbiamo bisogno di capacità di calcolo molte maggiori, ma ne parleranno dopo, perché il talk successivo sarà proprio su questo argomento qua, perciò non porto via altro tempo su questo. Di cosa parleremo? Beh, innanzitutto prendiamoci queste tre iniziali regoline, in qualche modo. Vabbè, l'autodifesa digitale fondamentalmente si basa su tre cose. Uno, che non esistono delle soluzioni facili. Cioè, l'antivirus, bellissimo, ma non è che davvero posso fare quello che voglio su un antivirus installato. Essere consapevoli dei rischi, perciò riuscire a comprendere effettivamente quali sono i rischi a cui vado incontro quando utilizzo determinati dispositivi. E poi un'altra cosa che è molto brutta da dire, ma in realtà è molto reale, che è quella della fiducia. Perché spesso gli attacchi maggiori non vengono dall'esterno, ma vengono dalle persone magari che ci stanno attorno. Perciò anche lì, bella la fiducia, bellissimo fidarsi, però purtroppo spesso le relazioni cambiano nel tempo, perciò è anche buono tenerlo in conto. E cominciamo con le password. Se vado troppo veloce fermatemi, però avvisatemi. Allora, password, di fatto la password è la chiave della porta di casa. Cioè, se decido che voglio lasciare la porta aperta, è una mia scelta, però se invece decido di chiudere la porta di casa dovrei fare altrettanto con i dispositivi che utilizzo, perché più o meno è la stessa logica. Di fatto è la prima barriera e spesso anche l'unica di accesso a tutti i dati. La utilizziamo per leggere la posta elettronica, per entrare nei nostri dispositivi e per i più variegati servizi digitali a cui accediamo ogni giorno. Perciò non è una cosa proprio di poco conto. Quali sono gli errori più comuni quando impostiamo una password? Innanzitutto, il primo, quello più comune fra tutte e tutti, che è l'utilizzo di password troppo facili. 1, 2, 3 e password non sono difficili da capire. E di solito spesso funzionano, cioè nel senso che c'è ancora un sacco di gente che utilizza 1, 2, 3, 4, 5, 6, dipende da quanti numeri richiede, da quanti caratteri richiede la password, oppure utilizza semplicemente come password. Non è particolarmente intelligente, ma più che altro perché riesco veramente a sgamarli subito. Utilizzo di elementi semplici da conoscere. Qualcuno ha mai visto Mr. Robot? Vabbè, era una serie che a me divertiva molto. E la prima cosa che faceva il protagonista era chiamare la persona che voleva attaccare e chiedergli due informazioni rispetto a compagna, cane, data di nascita e via dicendo, e la password la trovava subito. Effettivamente utilizzare nomi o date di persone vicine non è mai una grande idea per una password. E soprattutto un'altra cosa importante da ricordare è: evitiamo di utilizzare la stessa password per tutti i servizi che abbiamo, o quantomeno cerchiamo di dividerle le password a seconda dei livelli di sicurezza. Ad esempio, se ho la password per accedere a un giornale online in cui non ci sono i dati della mia carta, non ci sono grossi dati personali, posso anche tenere una password ad un livello di sicurezza più basso. Se invece la password dell'home banking, della mail, insomma, di servizi che hanno effettivamente, potrebbero essere compromettenti da qualche punto di vista, magari utilizziamo delle password leggermente più complesse, soprattutto diverse dalle altre. E una cosa che potete anche provare a fare, qui chi ha voglia può farlo, c'è un sito che si chiama Have I Been Pwned? Pwned.org, se non ricordo male, che praticamente inserendo la propria mail dice quante volte quella mail è entrata all'interno di liste di siti di fatto hackerati. Perciò mi dice quante volte quella mail è stata in qualche modo resa pubblica all'interno di liste che poi sono state prese, e perciò quali password anche sono state prese di conseguenza. Lì ogni tanto farsi un giro può essere utile, perché almeno sapendo dov'è che hanno violato la mia password posso andare a modificare quella password o a cambiarla negli altri servizi in cui ho usato la stessa password. Perché poi il problema principale qual è? Che magari viene violato un servizio, però poi io quella password l'ho utilizzata per altri X servizi e di conseguenza diventano tutti non sicuri. Ok? Perciò bisogna un attimino fare un ragionamento di questo tipo.
Come si chiama? Come hai detto?
Have I Been Pwned?
Ne trovi un altro anche su Firefox, monitor.firefox.
Ah, è vero.
È la stessa cosa.
Comunque di solito viene fuori una lista di tutti i siti su cui sono stati violati i dati.
Io
e però lì, ma sì, fra l'altro non c'è da farsi prendere dal panico, non è un, cioè succede, può succedere, non è un enorme problema, l'importante è saperlo e magari andare a modificare se abbiamo utilizzato quella password anche per altre cose. Ah, scusate, sono tornata indietro. Ok. Allora, quali sono le soluzioni? Perché ovviamente ricordarsi mille password diverse o mille password difficili non è una soluzione, o comunque non è facile da attuare. La soluzione migliore in assoluto è il Password Manager. Password Manager è un softwareino che possiamo installare sul nostro computer, possiamo addirittura installare sul telefono e via dicendo, che si occupa di ricordarsi le password per noi. Abbiamo un'unica password da utilizzare, che è quella per accedere al Password Manager, e dopodiché all'interno di questo password manager sono conservate tutte le password di ogni singolo servizio, addirittura me le genera lui se ne ho bisogno. E da questo punto di vista, chi avesse voglia di provare può provare per esempio KeePass XC, che è un password manager gestito come software libero ed è un ottimo password manager. E in questo caso l'unica cosa che vi servirà a fare è creare un'unica password difficile, che è quella per l'accesso al password manager, e possibilmente, oltre che difficile, anche randomica, perciò qualcosa che non c'entri direttamente con voi. E un'altra cosa da dire, i password manager che sono contenuti nei browser non sono altrettanto sicuri, per svariati motivi anche a seconda del browser, però il primo motivo è che non possiedono per esempio la master password. Perciò se doveste lasciare il computer acceso e il browser parte, possono vedere tutte le vostre password, perciò non è assolutamente considerabile sicuro. Se però ci sembra ancora troppo difficile utilizzare un password manager, possiamo provare alcune strategie alternative. Allora, una in primis è cambiare spesso le password, spesso ovviamente sempre a seconda del nostro livello di sicurezza, magari non so, la password della biblioteca possiamo anche tenere la stessa all'infinito, però magari la password della banca o della mail, cambiamola, e non condividerle. O se ho deciso di condividerle, magari almeno ricordarmi con chi le ho condivise, potrebbe essere un passo utile. Utilizzare come password combinazioni di parole e lettere che non siano semplici da individuare. O ancora meglio, se ce la facciamo, utilizzare delle passphrase. Perciò non delle singole parole, ma delle frasi. Per esempio, c'è chi si memorizza delle filastrocche brevi, non è che dovete scrivere un poema perché sennò diventa complicato, però potete utilizzare delle frasi randomiche, mi invento la filastrocca, me la ricordo, cioè me la ripeto un sacco di volte in testa e quella diventa la mia password forte. E soprattutto utilizzare password differenti per servizi più o meno importanti, perciò differenziare i servizi e le password. Allora, dalle password passiamo al web. Questi sono i macro argomenti più grossi, poi si passa più nello specifico. Allora, web, innanzitutto, tornando al phishing iniziale, la prima cosa da fare quando finisco su un sito web è controllare sempre la barra di navigazione, soprattutto se finisco su quell'indirizzo attraverso un link di cui mi fido ma fino a una certa. Ok, non è il link magari che mi ha inviato un compagno via mail che io attendevo, ma è un link che mi è arrivato così. Prima di inserire le credenziali o dei dati miei particolari, controlliamo sempre innanzitutto che il nome del sito sia corretto, perché ultimamente nei tentativi di phishing che avvengono via SMS succede questa cosa divertente, che tipo Poste Italiane diventa Posta Italiane e tutto il resto rimane uguale, e però quella lettera mi porta su un sito che è un sito specchio che non è il sito delle Poste Italiane. Ok, perciò fare molta attenzione alla barra del browser, sempre. E soprattutto, se inserisco dei dati sensibili o delle credenziali importanti, verificare anche che sia presente l'HTTPS, che sembra una banalità, però quella S in più mi garantisce che teoricamente quel sito è sicuro. Ok, perciò andiamo a verificare questa cosa. Fra l'altro, i browser nuovi ci aiutano in questo, perché mettono un bel lucchettino verde su quello che è HTTPS e non c'è invece se non è HTTPS. E passiamo ai cookie, perché stiamo parlando di web e una delle grandi domande del nostro ultimo periodo è: ma che minchia sono i cookie? I cookie, anche detti biscottini, sono in realtà una cosa abbastanza banale, cioè nel senso sono dei piccoli file di testo che servono a svolgere delle funzioni all'interno dei siti web. Però ci sono vari tipi di cookie, varie tipologie di cookie. Abbiamo quelli tecnici, che sono dei cookie, non dico buoni, però hanno un loro scopo molto preciso in realtà, che ci aiuta a navigare nel web, che è quello di memorizzare le scelte fatte durante la sessione di navigazione. Per esempio, se io mi sono loggato all'interno di un sito web, il cookie tecnico è quello che mi dà la possibilità di rimanere loggato mentre mi muovo fra le pagine. Perciò effettivamente è utile il cookie tecnico. I cookie analitici sono già quelli meno simpatici, nel senso che danno al sito web che io sto visitando dei dati rispetto alla visita del sito. Perciò comunica al sito che pagina ho visitato, quanto tempo sono stata all'interno di una pagina. Non per forza sono sbagliati, però comunque stanno dando dei dati in più che effettivamente a me non servono, a me utente. E poi invece abbiamo quelli ancora meno simpatici, che sono quelli di profilazione. Quelli di profilazione cosa fanno? Riescono a ricostruire l'attività dell'utente non solo su quel sito web, ma anche sulle altre attività che ha fatto su quel dispositivo e browser. Perciò collegano la mia attività su quel sito con attività su altri siti, perciò effettivamente servono a profilare l'utente. È abbastanza chiaro? Ditemi se ci sono domande, fermatevi. E un'altra cosa anche da notare, perché spesso ci sono due tipi di suddivisione dei cookie. Una è quella tecnica, analitica di profilazione e l'altra è di prime o terze parti. Anche questa cosa è importante da sapere, perché i cookie di prime parti significa che sono cookie creati e gestiti dal gestore del sito web. Perciò di fatto è lui che riceve i dati ed è lui che gestisce quei dati. Mentre i cookie di terze parti vengono inseriti dal gestore del sito, però per altre persone. Pensiamo per esempio ad Analytics, Google Analytics. Non è il gestore del sito solo ad avere quei dati, ma ce li ha anche Google, ok? Perciò questa cosa qua ci interessa, perché? Perché noi non sappiamo poi effettivamente sempre e per forza quali sono tutte quelle terze parti che poi avranno accesso a quei dati. Una cosa positiva da sapere è che, a parte le scelte dei cookie che facciamo su ogni singolo sito che visitiamo e che ci hanno anche rotto le scatole, perché ogni volta devi selezionare tutti i cookie che vuoi e soprattutto quelli che non vuoi, c'è anche la possibilità di impostare sulla gran parte dei browser come gestire i cookie. Cioè io vado sulle impostazioni, di solito si trovano in privacy o in sicurezza, e già dal browser posso dirgli: guarda, bloccami tutti i cookie di terze parti o bloccami i cookie di profilazione e via dicendo. Non tutti i browser funzionano allo stesso modo, per esempio Mozilla è molto onesto nel dire: guarda, io ci provo, però non è detto che poi i siti mi ascoltino, però almeno questa cosa, questo tentativo si può fare. poi parliamo dei vari tipi di navigazione. Allora, una di quelle più conosciute è la navigazione in incognito. La faccio con tutti i browser con cui faccio la navigazione normale. La navigazione in incognito però ha un nome particolare, un nome profondamente fuorviante, perché in realtà in incognito non è, ok? Ci illudiamo di nascondere delle cose, invece non stiamo nascondendo assolutamente nulla, anzi, qualcosina la nascondiamo. Nascondiamo la cronologia, ma alle persone che verranno dopo di noi su quel browser, non è che la nascondiamo a tutti e tutte. E poi evitiamo il salvataggio dei cookie. Questo ci è utile per cose molto banali. Per esempio, devo acquistare i biglietti dell'aereo su Ryanair. Ok, è utile utilizzare la navigazione in incognito perché Ryanair fa questo trick molto divertente per la quale ogni volta che visito il sito mi aumenta il prezzo del biglietto. Se utilizzo la navigazione in incognito non lo fa, perché non salva i cookie. Perciò questo può essere effettivamente un utilizzo utile della navigazione in incognito. Altro utilizzo utile è, ho il computer di casa in cui con lo stesso browser navighiamo in 5, magari se voglio evitare che gli altri vedano dove sono andato io prima, utilizzo la navigazione in incognito. Non ci sono altri motivi per utilizzarla, perché per il resto non mantiene l'anonimato. E invece come posso in qualche modo nascondermi per davvero? Beh, per esempio, una cosa che mi è venuta chiesta spesso quando mostravo queste slide a lezione, ma che differenza c'è fra Tor e la VPN? Ce ne sono parecchie, però insomma, rimanendo sul banale, di fatto la VPN ci permette di avere una navigazione che passa attraverso un tunnel cifrato e perciò nasconde traffico dati e IP dell'utente. Perciò è utile per evitare i tracciamenti da parte del gestore della rete, perciò non so se avete la fibra con Fastweb non vede dove siete andati a cacciarvi. È utilissima per utilizzare i wifi pubblici ed è molto utile per esempio per aggirare il geoblocking dei siti web. Perciò alcune piattaforme per esempio mostrano cose a seconda del paese da cui vengono visualizzate, con la VPN posso aggirare il geoblocking. Però Tor è una cosa un pochino diversa, un bel po' diversa. Tor viene utilizzato invece quando abbiamo davvero delle necessità importanti di anonimato e riservatezza, che sono legate a rischi molto più importanti, che possono essere quello della discriminazione, della censura in primis. Tenta di garantire l'anonimato anche rispetto alle stesse persone che forniscono il servizio, perché comunque funziona attraverso dei nodi, e adesso cerco di spiegarlo in maniera banale, però fondamentalmente Tor funziona che ogni nodo attraverso cui passa il traffico non riesce a vedere da dove è arrivato quel traffico. Ok? Perciò di fatto ogni nodo nasconde il successivo e il precedente, la provenienza e la destinazione. Sto cercando di spiegarla semplice, ma se qualcuno poi vuole aggiungere cose può farlo. Comunque, di fatto, banalmente, è una rete decentralizzata che funziona su base volontaria, non c'è dietro un discorso di pagamenti, perché per l'appunto il lavoro di gestione dei nodi è un lavoro volontario, e tenta di garantire per l'appunto lo scuramento dell'identità di chi lo sta utilizzando attraverso questo labirinto di nodi, tutti crittografati. Cambiamo argomento. Passiamo allo smartphone. Non so quanti di voi ce l'hanno, ma credo parecchi. Ci sono domande fino a qui?
Per esempio, il rischio di, non so, archivi per esempio condivisi, no? Quindi il controllo del traffico con la VPN è l'unico modo per proteggerlo, diciamo, perché è un archivio.
Ok.
L'abbiamo, eccetera, che però fa una stessa protezione, questo è. Solo con la VPN si può proteggere un po' la situazione.
Ma chi mi sono detto?
Di materiale che può girare, no.
Ma questo qui è online o è...
È online.
Ok.
Facciamo un esempio, uno come un asso, per esempio, producendo il materiale che stiamo secondo il debito.
Ok.
Come le passo, ma in realtà la posizione è scarna, perché il server, cioè il gestore, l'utente gestore, cioè, sa che cosa avviene. Perché non c'è solo il punto UPN, può essere una protezione, o non c'è. Forse ti intendi per far accedere l'archivio da fuori e nascondere
per nascosto
dove si trova il NAS.
C'è possibilità.
Però questo è il contrario, cioè tu vuoi se vuoi.
Se l'accessibilità.
Vuoi rendere accessibile su internet una cosa e non vuoi che si sappia dove si trova. Che è diverso dal invece usufruire di servizi erogati dagli altri mantenendo l'anonimato si eseguisce.
E a chi lo sta là?
Potresti farlo con un hidden service Tor, per esempio. Con Tor, dopo la cosa che abbiamo
parlato fuori
ma anche una VPN, in realtà anche una VPN, vabbè. Se tu i tuoi file ce li hai su un computer, un NAS, qualunque cosa, quella roba per collegarsi magari richiede l'accesso a una VPN privata, invece che quelle che hai una VPN là, quindi chi dei tuoi amici o delle altre persone si deve collegare ha l'accesso a questa VPN e poi usa questo NAS.
Esiliati forniscono VPN.
Sì, abbiamo degli amici che forniscono cose, poi se vuoi chiedi.
Vabbè, passiamo agli smartphone. Ci sono altre domande su web, password, dubbi, perplessità? Tutto a posto. Beh. Ok. Allora, vabbè, lo smartphone perché? Perché fondamentalmente ce lo portiamo tutti dietro. Cioè, ce l'abbiamo sempre addosso, è diventato un'estensione quasi dell'essere umano. Per fortuna, purtroppo, direi purtroppo. E però, di fatto, oltre ad averlo sempre addosso, tende a contenere anche dati abbastanza sensibili, anche solo le app che utilizziamo spesso contengono conversazioni sensibili e via dicendo. Perciò, alcune impostazioni preliminari. Innanzitutto, come detto all'inizio, cerchiamo di ragionare sulla password sicura e soprattutto sul dispositivo smartphone, cambiarla abbastanza spesso. È una cosa che accade spesso è quello di condividere la password dello smartphone con qualcuno, anche solo per far mettere la musica in macchina. Magari se l'abbiamo condivisa con qualcuno o qualcuna, poi ricordiamoci di cambiarla o quantomeno di ricordarci con chi l'abbiamo condivisa. Una cosa importantissima per lo smartphone è configurarcelo da soli. Non facciamo configurarlo ad altri o se abbiamo bisogno di farci dare una mano quando lo configuriamo, cerchiamo di essere presenti e capire come sta venendo configurato. Perché nelle configurazioni iniziali dello smartphone ci sono un sacco di cose che effettivamente dobbiamo sapere noi come vogliamo gestire. Cioè, sarebbe utile impostare la possibilità di cancellare tutti i dati contenuti dallo smartphone da remoto. Quasi tutti gli smartphone ci danno la possibilità di farlo e mio consiglio è proviamolo prima di riempire lo smartphone con le cose. Perché una volta che l'abbiamo riempito non possiamo provare il tasto reset, invece quel tasto reset è molto carino da provare. E questa cosa è molto utile perché in caso di furto o di perdita dello smartphone almeno posso cancellare tutto ciò che c'è dentro. E poi soprattutto se decidiamo di regalare a qualcuno il nostro vecchio telefono, facciamo un bel ripristino ai dati di fabbrica, perché anche lì rischiamo di regalargli anche tutti i dati che ci sono dentro, nel bene e nel male. Alcune cose da tenere invece poi presente quando lo utilizziamo. Uno, non è un dispositivo pensato per essere condiviso. Cioè, mentre il computer, soprattutto i computer casalinghi, erano pensati per un utilizzo di più persone, lo smartphone non è questo. Lo smartphone è un dispositivo estremamente personale. Poi, ovvio, possiamo avere anche degli smartphone fatti apposta per utilizzi collettivi, però il nostro smartphone è il nostro smartphone. Ricordiamoci anche di spegnere Wi-Fi, Bluetooth e posizione quando non li utilizziamo. Uno, perché potrebbero essere utilizzati da altri, e due, perché ci scaricano la batteria, molto semplicemente. Facciamo attenzione ad installare le app, facciamo attenzione a quali app installiamo e soprattutto guardiamo anche i permessi che vengono richiesti. Nel senso che magari noi installiamo un'app che ci ha convinto perché è l'app che ci serviva per fare quella determinata cosa e magari poi ci chiede dei permessi che però con l'utilizzo di quell'app non c'entrano assolutamente niente. Quando questo succede abbiamo due possibilità: o gli nego il permesso o cambio app. Però facciamo molta attenzione a questi permessi, perché effettivamente tante volte non hanno un senso logico rispetto a ciò che fanno. E poi un'altra cosa che vabbè, a me sta particolarmente a cuore: avere uno smartphone non significa per forza che dobbiamo utilizzarlo sempre e che dobbiamo continuare a produrre dei media sempre, comunque e ovunque. Cioè, non so se a voi è capitato, ma io una cosa che non riesco più a tollerare è vedere sempre tutti quanti, in tutti i contesti, con lo smartphone in mano a fare foto e video nei contesti più disparati. Perché, vabbè, da una parte, comunque tutto ciò che io faccio con lo smartphone non rimane solo mio, ok? Nel senso che comunque lo smartphone o è di Google o è di Apple. Cioè, quelle immagini non sono più solo mie. Se le diffondo ancora meno sono mie, però in ogni caso abbiamo una sovrapproduzione di media anche in contesti in cui non è assolutamente sensato, e soprattutto anche nei nostri posti, nei nostri luoghi avviene sempre più spesso che avere lo smartphone ci autorizzi a fotografare e riprendere qualsiasi cosa. Social media.
L'ottica del consenso, nel senso che se io riprendo, per dire, ieri sera è successo qua e una persona stava riprendendo il concerto, però riprendeva il concerto e non riprendeva solo chi stava suonando, che aveva dato il consenso a
parte. Ah, ok, consenso, sì, sì, ok.
E riprendeva tutti, e però tutti gli altri non erano coscienti del fatto che venissero ripresi. Facciamo quell'ottica lì. Cioè, se io ti do il permesso di farmi una fotografia non è un problema. Però se tu invece riprendi a caso qui, per qualcuno può essere problematico.
Ah, avevo capito consenso,
in
che senso il consenso?
Nel consenso, nel senso più semplice possibile. Okay. Allora, social media. Domani, se fra l'altro se ne riparlerà di social media durante l'incontro, però stai parlando anche stamattina, ma insomma, vabbè, ne riparliamo. Allora, vabbè, questa è la frase più banale del mondo, però purtroppo è sensata. Cioè, se non paghiamo il prodotto, vuol dire che il prodotto siamo noi. Questa frase è girata, mi sa, con un documentario che passava su Netflix, perciò è davvero leggermente mainstream, ma purtroppo è terribilmente vera.
Netflix l'ha
detto un po'. Prima
Netflix? Ah, minchia, ok.
Hanno rubato lo slogan.
Ognuno c'ha la sua versione, comunque tutte giuste. No, beh, non dicevo che l'ho inventata Netflix, però è entrata nel mainstream così. In ogni caso, quello che sappiamo, e ormai spero che ne siamo già coscienti, è il fatto che tutte le piattaforme social commerciali, e qua ho precisato commerciali perché poi ce ne sono anche di non commerciali, ci offrono i servizi, ma ovviamente ci guadagnano sopra quei servizi che ci offrono. Non è che sono enti caritatevoli che hanno deciso di donare all'umanità dei nuovi tipi di socialità, ma di fatto guadagnano su una profilazione continua che poi